Adesso entriamo nei particolari. Noi abbiamo due messe che riguardano l'Assunzione della Santa Vergine. La messa vespertina nella vigilia, che si celebra, attenzione, dopo i primi vespri. Se in una parrocchia celebrano la messa della vigilia prima dei vespri, dite al parroco: non è così che si deve fare, perché la festa inizia con i vespri. Ecco perché si chiamano vespri e non vespro. Quando ci sono solennità, ci sono due funzioni vespertine che riguardano la festa, quindi vespri, i primi vespri e i secondi vespri. Noi dovremmo avere, noi che frequentiamo la chiesa più degli altri, dovremmo avere un po' di domestichezza con queste cose, e quindi se anche non andiamo in chiesa dovremmo celebrare i vespri come facevano gli antichi cristiani. Al tramonto del sole si riunivano in famiglia e celebravano il vespro, non solo per le feste, ma ogni giorno. Era la preghiera cardine insieme alle lodi matutine. La mattina la famiglia pregava, la sera pregava. E addirittura in alcune case si teneva l'Eucarestia, il padre di famiglia dava l'Eucarestia a tutti. Fino a San Basilio era così, poi è stato tolto questa tradizione della Chiesa. Ma questo perché? Perché nella famiglia si celebrava la lode del Signore. Allora, detti i primi vespri, si può iniziare, o si può unire la messa coi vespri, questo si può fare pure. La messa riguarda l'umiltà di Maria che è glorificata. Quindi abbiamo un'antifona di ingresso che viene presa dal Magnificat, che dice così: grandi cose di te si cantano, o Maria, oggi sei stata assunta sopra i cori degli angeli e trionfi con Cristo in eterno. Grandi cose di te si cantano, Maria, è un po' il richiamo del Magnificat: tutte le generazioni mi chiameranno beata perché il Signore ha fatto in me grandi cose di te si cantano, Maria, grandi realtà. Certo, la realtà più grande, oltre a quella di essere madre del Verbo, madre di Dio dunque, è quella di aver partecipato per prima alla sorte gloriosa del Figlio, quindi la sua risurrezione. Oggi sei stata assunta sopra i cori degli angeli, perché gli angeli non hanno la stessa gloria che abbiamo noi, perché Gesù non ha assunto la natura degli angeli, ma ha assunto la nostra natura, e quindi la nostra gloria è superiore a quella degli angeli. Ecco perché Satana, che è un angelo, lo sa e ci odia a morte, perché lui non ha più la capacità di poter, non la vorrebbe, questa è la giustizia di Dio, non la vorrebbe naturalmente, non è che Satana ha la volontà di convertirsi, ma manco per niente, se no Dio sarebbe ingiusto e crudele. Dice: come quel povero diavolo, ora ci vuole il povero diavolo, vuole convertirsi e tu non lo fai, no, tu non, no, assolutamente, Satana non ha nessuna volontà di convertirsi e ci odia a morte perché sa che siamo superiori a lui e a tutti gli angeli, perché la natura nostra è stata assunta dal Verbo e divinizzata. Quindi Maria sta sopra i cori degli angeli, ma non solo Maria, ma ogni anima che avrà raggiunto poi la resurrezione sarà sopra i cori degli angeli. Perché chi si è assiso alla destra del Padre? Non certo un angelo, ma l'uomo Gesù, la natura umana di Gesù, quella natura sta alla destra di Dio. e quindi in lui tutti noi stiamo alla destra di Dio. Ora, stare alla destra della potenza, come si legge nel Vangelo di Marco, no? Quando Gesù dice: vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo stare alla destra della potenza, era la bestemmia per gli ebrei, perché stare alla destra di qualcuno significa partecipare della sua stessa natura. Il figlio del re sta alla destra del re, la regina sta alla destra del re, quindi partecipa della regalità del re. È regina, è figlio del re, quindi è re. E se un uomo sta alla destra della potenza, cioè di Dio, che significa? Che partecipa della natura di Dio e dunque è Dio. Ecco la bestemmia. Quando si legge la passione, no? Secondo Marco, cosa ha detto? Vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo stare alla destra della potenza, perché il nome di Dio non veniva detto, non veniva pronunziato, quindi al posto di Dio si metteva un nome che potesse dare l'idea, la potenza, oppure i cieli. Vedo i cieli aperti, non cerco i cieli, ma vedo Dio che è disponibile. E gli angeli salire e scendere sul figlio dell'uomo. Insomma, sono tanti modi per definire Dio. Uno di questi, ripeto, è la potenza. Allora, se sta l'uomo alla destra di Dio, significa che partecipa della natura di Dio e dunque è divinizzato. Quindi Maria sta sopra la dignità di ogni angelo, di ogni coro di angeli, di tutti i cori. Maria è superiore, in Maria anche noi, come Maria anche noi, in Cristo. E trionfi con Cristo in eterno. La colletta, preghiera di colletta. Sapete perché si chiama colletta? Non perché appartiene alla colla, la colletta dei restauratori, ma viene la parola colletta dal latino colligere, cioè raccogliere. Allora il prete dice: preghiamo. Ognuno di noi in quel momento deve pregare e mettere l'intenzione: Signore, ti voglio offrire questa messa per queste mie intenzioni, Signore aiutami, ho questa necessità, eccetera. Tutto ciò che volete. Il prete poi raccoglie, il sacerdote raccoglie tutte queste intenzioni e le offre al Padre attraverso la preghiera. Nella preghiera di colletta della messa dell'Assunta, della Vigilia, così il sacerdote prega, tenendo sempre presente, ripeto, l'umiltà di Maria glorificata. O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, l'hai innalzata alla sublime dignità di madre del tuo unico figlio fatto uomo, e oggi l'hai coronata di gloria incomparabile, fa che inseriti nel mistero di salvezza, perché lo siamo, anche noi possiamo per sua intercessione giungere fino a te nella gloria del cielo, per il nostro Signore Gesù Cristo, perché tutte le preghiere terminano sempre per Cristo. Ecco, sono indirizzate al Padre nello Spirito Santo, perché noi preghiamo perché lo Spirito ci fa pregare, ma indirizzate al Padre nello Spirito Santo per mezzo di Cristo, perché senza Cristo noi non possiamo raggiungere Dio. E anche questa è un'altra realtà che dobbiamo tenere sempre presente. Noi possiamo conoscere qualcosa di Dio, ma per raggiungere Dio, per aver aperto il mistero, è necessario Cristo. Senza Cristo non possiamo. E Cristo è un dono datoci, non è un'invenzione di uomini. Non ci siamo inventati Gesù. ma è il dono che il Padre ci ha fatto perché potessimo non solo conoscere Dio nella sua realtà, che è l'amore, ma potessimo avere la dignità che Lui possiede. Ecco, allora la dignità di Maria qual è? Non solo la dignità di madre del tuo unico figlio, che è una dignità sublime, ma l'altra grande dignità è che Maria è stata coronata di gloria incomparabile. Che significa la corona? Che anche questo bisogna comprendere. Nel rito bizantino, perdonatemi se io mi riferisco sempre a quello, però è il mio rito e qualche volta ci aiuta a comprendere le realtà. Il matrimonio, sapete che non si celebra. Il matrimonio nel rito bizantino non si celebra con l'anello. L'anello è un segno che si dà al fidanzamento. Ma il matrimonio, il segno del matrimonio è la corona. Lo sposo che riceve la corona sulla testa è la sposa che riceve la corona. Perché? Quando i preti anche non sono preparati, vanno dicendo fesserie in giro. Cioè, perché sono il re e la regina della famiglia. Sciocchezza. La corona indica la persona. Quindi il marito si perfeziona nella moglie, per cui la moglie diventa la corona della vita del marito. Ciò che manca al marito è la moglie, e ciò che manca alla moglie è il marito, per cui il marito e la moglie si incoronano vicendevolmente, cioè si perfezionano. Ecco perché qui si parla di corona. L'hai coronata di gloria. Cosa mancava a Maria? E cosa manca a noi? Perché anche noi abbiamo ottenuto tutto, ma ci manca una realtà: la resurrezione. Maria ce l'ha, la resurrezione. Quindi la corona di Maria, quella corona che noi troviamo in 100.000 immagini della Vergine, non è perché il Vaticano l'ha coronata, il capitolo Vaticano l'ha coronata, ma è il segno, il simbolo che Maria ha raggiunto quello che doveva raggiungere, cioè la sua risurrezione, la sua gloria. Quindi viene coronata, cioè le viene dato ciò che a lei mancava, è appunto la risurrezione. Ma c'è un altro... Oh, se vi sto annoiando ditemelo, così Mattia. Sì, sono tante cose che non sono tante cose che non si sanno.
Ringraziamo perché è chiaro, anche se gli argomenti sono abbastanza,
sono un po' difficilotti qualche volta, soprattutto la corona, quindi ecco qua. Ma c'è un'altra dimensione che qualche volta ci sfugge. L'altra volta si è avvicinata una specie di semi-evangelica in chiesa, con quella faccia da deficienti. Padre, la voglio parlare. Parlami, cosa vuoi? Gira, gira, rigira. Ma io non capisco perché tutte queste statue. Il Dio nostro è un Dio geloso. E poi perché devo pregare quella donna lì? Non avesse toccato su tasso, guarda, io tutto è certo, ma quando mi si tocca la Madonna divento, mi scateno.
Ha usato lo stesso lessico di
Satana. Tu sei Satana, vattene, esci da questa chiesa, Satana. Non l'ho mandato a male parole, mischina, ma così impara. Insomma, signori miei, Maria non deve essere toccata, perché non, se il Dio è geloso delle statue, è geloso di sua madre. Oh, questi deficienti non l'hanno capito. Deficiente significa che non hanno ancora raggiunto la pienezza, deficie. Quindi sono, mancano, ecco, mancanti, diremmo di
tutto.
Beh, sono perdere, se sono vuoti, non lo so. Ma mancano, mancano. La preghiera invece è esplicita. noi raggiungiamo quello che dobbiamo essere anche per intercessione. Anche noi possiamo per sua intercessione giungere fino a te nella gloria del cielo, che è quello che ci spetta, diremmo, per diritto, perché siamo figli. Ma io dico sempre, non è che è una cosa che ci spetta, no, la vita, è un dono, ci spetta per dono, perché Dio ci ha fatto un dono, dunque ce ne darà anche gli altri doni. Non è che noi possiamo dire a Dio, questo mi spetta, me lo devi dare.